incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Benvenute, benvenuti. Nuovo labirinto musicale dal vivo, qui dal pianoforte di Radio Popolare. Sono Emanuele Ferrari. Oggi ci occupiamo del tango di Stravinsky. Prima di cominciare vi ricordo che ho una pagina Facebook dedicata al mio lavoro, Emanuele Ferrari Pianista Facebook, una Instagram, Emanuele Ferrari Pianista Instagram, e che se volete sentirmi dal vivo a Milano, la stagione che io conduco al Teatro Litta si trova sul sito dell'associazione Certe Note Milano, www.certenote.com. C'è ancora un appuntamento in marzo e un altro in maggio. Cominciamo! Stravinsky comincia il suo straordinario tango, e poi vedremo perché è così straordinario, con un'introduzione. Si capisce che è un'introduzione perché apparentemente succede abbastanza poco. In realtà c'è la cosa principale. La cosa principale è il ritmo. Un ritmo ostinato, basato sostanzialmente sulla ripetizione di tre passi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Poi c'è 1, 2, 1, 2. Sì, perché la grande musica d'arte non è mai prevedibile. Quindi, quando cominciate ad aver capito, o così credete, che la regola sia 3, 3, 3, Stravinsky vi frega facendo 2 e 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, e va bene, e questa è, come dire, la tipica asimmetria calcolata della grande musica d'arte. Quindi, primo aspetto del tango che Stravinsky vuole farci sentire, il ritmo, ritmo ostinato. Non solo ritmo ostinato, ma è un'introduzione monotona, anche se per nulla monotona. Si usa solo la parte sinistra della tastiera, cioè il registro centro grave, e questo dà un colore scuro, scuro come gli abiti degli uomini che ballano il tango. Immaginate se avesse fatto qua, ci sarebbe stata molto più luce, e invece no. Questa mancanza di luce, dà anche, unita al ritmo ostinato, implacabile e inflessibile, dà anche una certa severità a questo inizio, addirittura con quell'aria un po' da Dies Irae che Stravinsky riesce a mettere quasi ovunque. Insomma, c'è già una certa atmosfera, un certo clima, un certo passo. Oserei dire un certo contegno, ecco, è un modo di muoversi estremamente serio, direi quasi volutamente serioso. E anche molto dignitoso. Non solo dignitoso, ma anche con qualcosa di altero e un poco sprezzante. Ecco, è interessante che Stravinsky non faccia niente per strizzare l'occhio all'ascoltatore, almeno qua in questa prima fase. Anzi, la musica sembra dire stai dove sei. È il contrario, diciamo, dell'atteggiamento seduttivo che può avere, per esempio, talvolta Chopin all'inizio dei suoi pezzi lirici. Qui siamo al contrario, stai dove sei. La cosa veramente meravigliosa è il connubio davvero artistico tra fissità e movimento. Sentite, no? Ci sono delle note, che adesso esagero, che rimangono sempre fisse. Provo anche a cantare. Re, 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 re. Certo, però se ci fossero solo queste, il brano sarebbe così. E invece sentiamo benissimo nell'orecchio che c'è anche del movimento, ma sono dei movimenti interni. Adesso provo a cantarvi le parti che si muovono. Il fatto è che non si percepiscono come voci vere e proprie, ma quasi come fantasmi vocali, o meglio, ombre di un canto. Ecco, siamo arrivati al primo punto, diciamo, geniale di questo tango. Stravinsky riesce a fare un'introduzione in cui c'è già lo spirito del tango, c'è già il movimento, c'è già il ritmo, c'è l'orchestra in qualche modo che sta cominciando, o il gruppo, diciamo, visto che il gruppo classico era un sestetto del tango storico. Insomma, l'orchestra o il gruppo stanno cominciando a suonare prima che i ballerini entrano davvero in scena, e quindi cosa crea? Crea un tango senza corpi, eppure le movenze ci sono, un tango d'ombre. Il primo, diciamo, titolo che possiamo dare a questo episodio introduttivo è Tango d'ombre. E poi, a sorpresa, diciamo, questo colore scuro viene ferito, per così dire, da una lama di luce che rende evidente che comincia il tango vero e proprio. Questo è chiaramente un richiamo che dice l'ascoltatore: si comincia davvero. È un tango, diciamo, intanto convenzionale, non nel senso di anonimo o senza carattere, naturalmente, ma nel senso che segue pienamente le convenzioni del genere, cosa in cui Stravinsky ha dichiarato di credere. Lui pensa che le convenzioni siano strumenti di intesa tra il compositore e il pubblico. Ecco, allora, una melodia di tango come ci sembra di averla già quasi sentita, no? Però è originale e decisamente poco convenzionale il suono che il pianoforte ha qui. Allora, da un lato la mano destra si muove in modo curvilineo e sinuoso, no? Pensiamo per esempio a tutte le fioriture che le gambe della donna intessono intorno a quelle dell'uomo. E invece la mano sinistra avanti, implacabile, con quella struttura a tre battiti, yatta, ta, che avevamo già trovato nell'introduzione. Questo, per così dire, raffredda la sensualità della mano destra. La mano destra è curvilinea e, non l'ho detto ancora, anche sensuale, no? Però, da un lato, l'implacabile procedere della mano sinistra e dall'altro la sonorità stessa del pianoforte conferiscono al passaggio anche una certa freddezza. Ecco, questo è, diciamo, il punto chiave di questo secondo episodio dopo l'introduzione. Lasciamo stare l'introduzione nel conto, sennò facciamo confusione. Questo è il vero primo vero e proprio, è il primo vero e proprio episodio del tango. In questo primo episodio, quale aspetto fondamentale del tango Stravinsky coglie e ci restituisce, artisticamente trasfigurato? Un meraviglioso connubio tra sensualità e freddezza. quale cose cambiano? Sentite che meraviglia. Apparentemente va avanti imperterrito, ma la mano destra cambia, non sta più danzando, si mette a cantare. E che canto! Questa non è una melodia da canto. Immaginiamo di sentirla fatta, cantata da degli uomini con una voce grave. Ma questo è canto gregoriano. E allora cosa sta succedendo? Più esattamente, innanzitutto, trattandosi di Stravinsky, potremmo dire che è un canto che risente della tradizione russa ortodossa, che però, diciamo, le nostre orecchie potremmo tradurre abbastanza efficacemente dicendo sembra la tradizione gregoriana, no? Cosa ci fa il gregoriano qua dentro? La cosa meravigliosa è che è innestato meravigliosamente nel procedere implacabile del tango, quindi ne diventa solo una sfumatura espressiva. Mica si interrompe. E allora cosa sta succedendo? Sta succedendo che nel mezzo della creazione del folklore argentino, visto che il tango viene da quel quartiere Palermo di Buenos Aires che Borges chiama dei coltelli e delle chitarre, dicevo, nel mezzo del folklore argentino, Stravinsky, il russo, ritrova le proprie radici. L'effetto è di una ricchezza espressiva veramente straordinaria. Ma sentiamo da prima come a un orecchio che proprio non sia analitico, tutto questo non viene porto come un cambio, un cambiamento di rotta, ma semplicemente il proseguire intensificandosi del tango. Diventa solo un po' più lirico, ma la cosa meravigliosa è che c'è tutta questa tradizione religiosa che dove meno ce l'aspetteremmo riaffiora. Questa è proprio la capacità di Stravinsky di ritrovare le sue origini, la sua identità attraverso tutta la musica della storia, tutta la musica del mondo. Attenzione. Dopodiché, per riaffermare in modo inequivoco che comunque sempre di tango si tratta, c'è uno di quegli scarti ritmici ultra caratteristici del tango. Si trapassa una nuova situazione, secondo episodio un po' diverso dal primo, anche se di nuovo, apparentemente, tutto continua. Bene, qui la caratteristica espressiva che notiamo per prima cosa è paradossale, cioè non ce l'aspetteremmo francamente in un tango, in generale direi in una danza, in un ballo, in una situazione di socialità condivisa, cioè un senso di solitudine. E voi direte, ma come fa a sentirsi solo uno mentre balla? Beh, intanto l'esperienza ci dice che la solitudine non è solo un fenomeno emotivo che proviamo quando siamo materialmente da soli in una stanza, ma, ahimè, possiamo sentirci soli come non mai anche con un'altra persona, anche facendo delle cose, anche in una folla, quindi il problema sembrerebbe mal posto. In ogni caso, questa solitudine deriva dal fatto che questo tango, questo secondo episodio del tango, non è più tanto un tango danzato. Infatti, come dire, l'evidenza dei corpi è molto minore. Confrontiamolo col primo episodio in cui veramente c'era l'entrata in scena della prima coppia. Sentite, dove siamo ora invece? La fisicità della scena sfuma e c'è invece questo senso pervasivo di solitudine poetica. Ecco, allora dicevo, viene dal fatto questa solitudine che diventa questo tango un tango della memoria. Cosa intendo dire? Diventa un tango riflessivo, un tango introspettivo, un tango ricordato. Forse la memoria di un tango. Questo non sono io che ballo o qualcuno che balla sulla scena, sono io che, sì, da solo nella mia stanza rievoco probabilmente una scena di ballo, una scena in cui ho davvero danzato nel passato e magari me lo canticchio anche ricordando e accennando, ma da solo, qualche passo. Del resto il tema della solitudine c'è anche nella tradizione del tango. Molti brani per tango sono scritti, sono canzoni in realtà, quindi hanno un testo, no? Per esempio ce n'è uno che si chiama Piccolo caffè di Buenos Aires del 1948, quindi 8 anni dopo che è stato scritto il tango di Stravinsky, che è del 40, e dice: da bambino ti ammiravo da fuori come quelle cose che mai si raggiungono. Il naso schiacciato contro il vetro bluastro dal freddo, che solo dopo, vivendo, assomigliò al mio freddo interno. Ecco, questa sensazione del freddo interiore della solitudine, quindi, non manca affatto nella tradizione dei tanghi. E poi questa solitudine diventa uno struggersi, sentite che meraviglia. Con la mano destra proprio che si avvita, no? Su 3 note. Re fa do, re fa do, re fa do. Anche questa sensazione del girare a vuoto in qualche modo fa parte della tradizione del tango. Un altro tango che è Girando intorno alla tua strada del 45 dice: cosa mi hai fatto, vita mia, che giro triste notte e giorno sempre intorno alla tua strada. Questo sembra un lead di Schubert, veramente, guardando sempre la tua casa, sembra il doppelganger. E questa passione che fa male e questo dolore che non passa. Ecco, questo senso proprio del girare intorno sempre allo stesso punto, no? Uno struggimento circolare senza sbocco. Ecco, dopo questo momento super atmosferico, le cose cambiano drasticamente. C'è un episodio accostato per netto contrasto. Questo episodio rivela e mette in esposizione, diciamo, un altro carattere tipico del tango, il tango drammatico. A questo punto cominciamo ad aver raccolto gli elementi sufficienti per formulare un'ipotesi complessiva, una chiave di lettura globale del pezzo. Innanzitutto, questo pezzo è strutturato, ormai è più che evidente, ad episodi. Ne abbiamo visti finora tre. L'introduzione. Secondo episodio, l'avvio del tango. È anche il primo episodio del tango vero e proprio. Il terzo episodio, che è il secondo episodio di tango vero e proprio, quello della solitudine. E adesso abbiamo un altro episodio drammatico. Ecco, allora non solo è strutturato ad episodi, ma la cosa interessante è che ogni episodio mette in evidenza e coglie un carattere specifico della tradizione del tango. Dunque ci stiamo collocando in una posizione, per così dire, metastorica. Cosa intendo dire? Allora, nel 1940 esisteva già il fiume dei tanghi, cioè il mainstream, cioè il tango era già una tradizione, ok? Nasce nei bordelli intorno all'inizio del Novecento, poi diventa a successo, va in Europa. Allora, se pensiamo a Astor Piazzolla, che ha scritto un brano che si chiama Histoire du Tango, c'è Bordel 1900, secondo brano si chiama Caffè 1930, e poi Night Club 1960, e poi Concerto di oggi. Insomma, nel 40 ha già una sua evoluzione storica, una corposissima tradizione di tanghi, per così dire, veri, cioè scritti da compositori argentini dentro quella tradizione lì. Cosa che Stravinsky, con ogni evidenza, non è. E infatti Stravinsky non scrive un fiume di tanghi, non ne scrive 100, non ne scrive 50, non ne scrive 10. Ci sono altri tanghi nella sua produzione, ma brani a sé stanti intitolati tango ne scrive uno, ed è quello che stiamo ascoltando. E cosa fa Stravinsky? Si mette, per così dire, in fondo a questa tradizione, guarda all'indietro e dice: va bene, di questa specie di prisma multicolore, multisfaccettato che è il tango, quali sono i lati che mi interessano? Interessano, io dico, significa che sono in qualche modo vicini alla sua sensibilità artistica. Per esempio, naturalmente, la severità, il carattere quasi liturgico che ha il tango. Voi provate a dire a uno adepto del tango: ah, stasera vai a ballare, vi toglie il saluto, giustamente. Perché il tango è sentimento, filosofia di vita, pensiero triste che si balla. C'è un fiume non solo di tanghi, ma anche di letteratura sul tango, perché è un universo. E allora ecco che il tango è anche una liturgia per i suoi adepti. E questo si sente benissimo fin dall'inizio. C'è qualcosa addirittura di serietà e di severità liturgica già nell'introduzione. Per non parlare del momento, ecco cosa ci faceva lì, quasi gregoriano l'abbiamo chiamato. Stravinsky gioca proprio, come dire, con la serietà liturgica del genere per introdurre le sue radici, questo l'abbiamo già detto. Va bene, dicevo, allora, cosa fa Stravinsky? Non gli interessa fare un'enciclopedia del tango, infatti il brano dura 4 minuti. Non gli interessa neanche fare un'antologia equilibrata dei tipi di tango, non ha nessun intento didattico questo brano. Prende e solo e soltanto le caratteristiche del tango che gli interessano. Allora dicevamo il connubio tra serietà e liturgia, poi il connubio tra, nell'introduzione, poi il connubio tra sensualità e freddezza, poi nell'episodio successivo il senso di solitudine e distruggimento, e adesso la natura drammatica del tango. Pensiamo per esempio ai tanghi molto più recenti di Astor Piazzolla, sono quasi tutti drammatici. Di- dicevo, Stravinsky non ha nessun intento antologico e men che meno pedagogico. E la cosa interessante è che si vede questa cosa già a guardare la pagina scritta. Allora, facciamo un confronto. Bartok ha scritto delle danze rumene. Quindi anche lì c'è un compositore che propone al pianista, poniamo, americano, che a quell'epoca non sa assolutamente niente della tradizione a cui si riferisce, nel caso di Bartok, la tradizione magiare dintorni. E cosa fa Bartok? Inonda letteralmente la pagina scritta con un profluvio di indicazioni utilissime. Crescendini, diminuiti, cresci, diminuisci, rallenta, accelera, forte, piano, metti un accentino qui, uno staccato là, legato qui. Insomma, ovviamente Bartok si fa carico del fatto che presume che il pianista dall'altra parte del mondo non saprà assolutamente niente di quella musica e gli dà delle indicazioni per ricostruirne il senso, come moltiplicando le indicazioni esecutive. Fai così, fai cosà, cosa peraltro apprezzatissima. Se si confronta con le danze rumene di Bartok, il tango di Stravinsky, l'impressione quando il pianista apre la pagina è un deserto dei segni. Non c'è scritto quasi niente. Ma l'atteggiamento aristocraticamente antipedagogico risulta già dalla prima indicazione. Sapete qual è la prima cosa che un musicista guarda per farsi un'idea di un brano che non conosce? Il tempo, cioè la velocità. Cioè quell'indicazione che spesso il compositore mette sopra la prima riga, che dice quanto veloce, quanto lento, grosso modo bisogna andare. Sono le famose indicazioni che sembrano indicare stati d'animo, tipo allegro, allegretto, ma non sono affatto questo. Allegro vuol dire andiamo, con moto. Largo vuol dire molto lentamente, presto vuol dire velocissimo. Allora, prima domanda che il pianista si fa aprendo lo spartito è: a che tempo devo andare? Sapete cosa scrive Stravinsky? Bastardo, si direbbe oggi. Tempo di tango. Come dire, cos'altro, no? Cosa vuol dire questa indicazione? In realtà non è una provocazione, ma è un chiaro segno. Segno di cosa? Vuol dire non sperare di capire qualcosa sul tango studiando per primo questo pezzo. Il rapporto è inverso. Devi prima conoscere molto bene la tradizione del tango e allora ognuna delle cose che io faccio qua dentro ti apparirà chiara in relazione a quella tradizione che tu già devi conoscere. Se speri di ricostruire il senso conoscendo un tango e quell'unico tango è il mio, hai sbagliato indirizzo. E cosa significa in sintesi l'espressione tempo di tango? Benissimo, non è finita. La cosa meravigliosa è che tutti questi episodi, tutti questi aspetti del tango, per l'assoluta continuità che Stravinsky dà al pezzo e anche per le dimensioni molto ridotte, non danno all'ascoltatore la sensazione di essere udite una dopo l'altra, ma c'è quasi una sensazione, quasi mica tanto, in realtà una sensazione molto forte di ideale sincronicità. Cioè non abbiamo la sensazione ascoltando il pezzo che ci sia un tango, poi un altro, poi un terzo, no? Prima quello liturgico, poi freddo sensuale, poi quello solitario, poi quello drammatico, ma al contrario, è come avere un unico oggetto, parlavo di un prisma prima, che ruota davanti ai nostri occhi. In sostanza Stravinsky sta costruendo un quadro cubista. Ognuno di questi episodi è come se fosse lo stesso oggetto visto da prospettive e da punti di vista diversi. Ecco che adesso tocca al tango drammatico. Stravinsky gioca a accumulare proprio spesse nuvole, dissonanze su dissonanze, a un certo punto non si capisce più niente, la sensazione è proprio di perdere il filo, ma tutto questo è funzionale, come nel montaggio di un film, al contrasto con l'episodio successivo. Faccio da un po' prima, dall'accumulo delle dissonanze che rendono proprio un po' inintelligibile questa zona del tango, con la sensazione netta di aver perso il filo. E poi poi sentite di colpo. Arriva l'episodio forse più delizioso, il tango sentimentale, sospiroso, languoroso, e questo è veramente una sorta di cartolina del tango, di un tango d'epoca. Se dobbiamo scegliere un titolo di quelli dell'Histoire du Tango di Astor Piazzolla, sicuramente sceglierai Caffè 1930. Immaginiamoci la scena, no? Dicevo che il gruppo classico è un sestetto formato da due violini, due bandoneon, pianoforte e contrabbasso. Allora, qui in risalto ci sono i due violini, ma dobbiamo immaginarci veramente la scena. Il caffè non è una grande istituzione, non è un grande teatro, il budget è ridotto, i musicisti che può permettersi non sono di primo livello. E noi sappiamo bene che, ahimè, un violinista che non sia del tutto provetto difetta in primo luogo dell'intonazione. Per cui tutte le note risultano leggermente, in questo caso, nella simulazione che ne fa il pianoforte Stravinsky, come un po' calanti. Quindi invece che avere in modo netto e nitido come fa il pianoforte, dobbiamo immaginarcelo fatto tutto leggermente stonato verso il basso. Provo a cantarvelo. La melodia è riconoscibilissima, ma il fatto che sia tutto leggermente calante produce una sorta di miagolio che evoca una voce umana un po' tremolante. D'altra parte, questi violinisti non eccelsi sono però buoni musicisti, quindi perfettamente calati in quello che fanno, e suonano naturalmente con passione, e questo contrasto tra passione e imperfezione tecnica aumenta la dimensione umoristica della scena. Qui diventa proprio svenevole. Quindi sì, tango sentimentale, ma addirittura un po' frivolo, proprio l'opposto della liturgica serietà dell'inizio. Eravamo partiti così, sentite dove siamo ora. Completa il quadro il violoncello, il contrabbasso, scusatemi, che punteggia con i suoi pizzicati e l'effetto è veramente complessivo, irresistibile, proprio cartolina dal caffè 1930. Allora, è evidente che Stravinsky qui si sta divertendo, ed è questo il punto. Il connubio fra sentimentalismo e frivolezza sicuramente non è nelle corde di Stravinsky, e infatti questo è l'unico episodio di questo meraviglioso tango che si allontana dalla sua personale musa. E allora qual è il correttivo che Stravinsky erige, per così dire, per fare da diga al tracimare del sentimentalismo? È proprio l'ironia. Proprio da dietro la scena, cioè, si vede veramente il mangiafuoco che tira i fili dei burattini per un momento, no? È proprio Stravinsky. Ecco, su questo meraviglioso spirito che Kundera chiama della non serietà, vorrei leggervi un breve passo di Milan Kundera dal libro I Testamenti Traditi, dove parla proprio di questo aspetto dell'umorismo, anche se non riferito al tango. Dice: ricordo la mostra di Picasso che si tenne a Praga verso la metà degli anni 60. C'era un quadro che mi è rimasto impresso. Un uomo e una donna mangiano un'anguria. La donna è seduta e l'uomo sdraiato per terra a gambe all'aria, in un gesto di gioia indicibile. La felicità di cui sto parlando si pone dunque sotto il segno dello humor ed è proprio questo a distinguerla dalle felicità delle altre epoche dell'arte. Beethoven ha scritto l'inno alla gioia, ma questa gioia beethoveniana è un rito durante il quale siamo tenuti a stare rispettosamente sull'attenti. I rondò, i minuetti delle sinfonie classiche sono, se vogliamo, un invito alla danza. Ma la felicità di cui parlo e che mi sta a cuore non vuole dichiararsi tale mediante il gesto collettivo di una danza. Ecco perché nessuna polca mi dà la felicità tranne la Circus Polka di Stravinsky, che non è stata scritta per essere ballata, ma per essere ascoltata a gambe all'aria. Potrei dire veramente la stessa cosa. Nessun tango mi dà la felicità tranne il tango di Stravinsky, che non è stato scritto per essere ballato, ma per essere ascoltato a gambe all'aria, soprattutto in questo episodio. Ultimo episodio nella serie di quelli nuovi. E alla fine di questa straordinaria galleria non poteva mancare il carattere che nell'immaginario comune è per primo associato al tango, che non è il connubio di serietà, non è la serietà liturgica, non è il connubio di sensualità e freddezza, non è nessuno dei caratteri che Stravinsky ha portato avanti per primi, ma è il carattere passionale, ed eccolo! Proprio la passione che brucia, che consuma, che rompe, no? Che viene quasi gridata. E allora anche di questo c'è ampia documentazione nella tradizione, diciamo classica per così dire, del tango, qualunque cosa significhi. Per esempio c'è un tango del 28 che si chiama Bevo e offro da bere, e sentite a un certo punto l'invettiva: se l'erba parlasse, questa pampa le direbbe con quanta brama l'ho amata, in che modo l'ho adorata, quante volte in ginocchio trepidante mi piegai sotto quell'albero spoglio dove un giorno la baciai. E oggi, vederla svilita tra le braccia di un altro, è stato come una pugnalata e la gelosia mi ha accecato. Giuro, ancora non ci posso credere come sono riuscito a controllarmi e non l'ho ammazzata in quell'istante. Ecco, alla faccia del politicamente corretto, ma diciamo così recita il testo. Quindi, proprio qui c'è un'immersione, come dire, nella tradizione primaria e verace, no, del tango. Appunto, il tango, dice Borges, della Palermo, che è un quartiere di Buenos Aires, dei coltelli delle chitarre. Infatti c'è riferimento nel testo che vi ho letto alla pugnalata, no? Tango, insomma, della passione, ma in particolare tango rosso sangue della gelosia. Ecco, qual è stavolta il correttivo? Sì, perché anche la passione così indiscriminata è lontanissima, diciamo, dalle corde di Stravinsky. Il correttivo è un ulteriore irrigidimento dell'aspetto che definirei umoristicamente protocollare e, per così dire, procedurale del tango, no? Cioè, è vero, c'è lo scatenamento della passione, ma è dentro in un trattamento della forma che è quasi neoclassico, è tutto rigidamente stabilito. Sentite, c'è una specie di invito della sinistra che sembra dare il permesso di dire adesso puoi gridare. E poi c'è, diciamo, la prima manifestazione. Però poi ci si interrompe, breve transizione degli strumenti più scuri, sentite. Capite? Questo dà ordine, luce e distanza. E poi gli altri. Secondo scoppio della passione. Geometrico commento della mano sinistra. Capite? Sì, certo, si grida, eccetera, ma è tutto tranne che scomposto. Ecco, Stravinsky riesce a tenere insieme la massima eruzione della passione e il massimo della compostezza procedurale. L'effetto è veramente meraviglioso. È un paradossale gridare secondo uno schema ordinato. Questo grido straziato. Dari. E poi un altro commento che lascia sospeso. Ecco, è finita la galleria degli episodi nuovi. Si ricomincia. Come nel gioco dell'oca, si ritorna per la verità non alla casella di partenza ma alla successiva. Cioè Stravinsky salta l'introduzione e riattacca col tango freddo e sensuale, tale quale. Conosciamo già tutto, quindi... Com'è forte la sensazione di osservare la scena quasi da dietro un vetro, no? Questo freddo e sensuale. Il freddo sta anche dal lato, per così dire, del vetro. Tango liturgico diventa gregoriano. Poi di nuovo lo scarto a dire però è tango. Tutto quello che abbiamo visto prima. Poi si trapassa nel tango della solitudine. In sostanza c'è una prima parte che è fatta da introduzione, tango freddo e sensuale, tango della solitudine della memoria, poi una seconda parte che invece è quella più mossa, più movimentata, fatta di tre episodi coloratissimi, drammatico, sentimentale e frivolo. E subito attaccato, attacca letteralmente, si dice in musica, tango passionale della gelosia. Dopo questa parte centrale comincia una terza parte che sostanzialmente è come la prima, tranne che l'introduzione è saltata. Quindi è un grosso schema, un grande schema AB a primo fondamentalmente. Si riattacca come niente fosse. Si salta l'introduzione ma ricomincia il ben riconoscibile tango freddo sensuale, proprio col suo richiamo, diciamo. Ecco, questa simmetria della forma, che poi è una quasi simmetria perché gli episodi non sono simmetrici, ma le grandi parti sì, diciamo, da un lato ricorda la simmetria, per così dire, dei corpi nello spazio, quindi ha a che fare molto con la spazialità del ballo, no? Traslata, per così dire, nel tempo. E poi ci ricorda in qualche modo che, malgrado l'estrema serietà, il tango è un gioco nel senso... molto ampio, nel quale ne parlava lo storico Huizinga, che diceva che l'uomo è un homo ludens, cioè quasi tutto ha in fondo lo spirito del gioco, anche le cose più serie. E come gioco, sembra dire Stravinsky, è potenzialmente infinito, cioè si muove in circolo, ricomincia sempre, ecco il senso di questo ricominciare. Siamo alla fine dell'episodio del tango della memoria e della solitudine. Ora, se davvero questo gioco fosse infinito, dovrebbe riattaccare la seconda parte, quindi l'episodio drammatico. Ma è evidente che Stravinsky non ha nessuna intenzione di portare all'infinito questo gioco, che anzi è sintetico, no? Dicevo prima, è un po' come un quadro cubista, proprio perché le dimensioni e l'omogeneità fanno sì che i vari episodi siano idealmente sincronici. Quindi è chiaro che un gioco del genere non regge sulla lunga durata. E quindi cosa fa Stravinsky? Come i gamberi va all'indietro. Avevamo detto che aveva saltato l'introduzione, quindi diciamo aveva riepilogato dal secondo episodio, tango freddo e sensuale, poi il tango della solitudine, e invece che andare avanti torna ancora più indietro. Facciamo dalla fine dell'episodio della solitudine. Invece di andare in avanti di nuovo col tango drammatico, che certo non vuol ripetere, torna all'indietro da capo, introduzione. Quindi con questo senso molto forte di simmetria in questo caso, perché quella che prima era l'introduzione ritorna tale quale alla fine, quindi l'alfa e l'omega sono simili, in questo caso si chiama coda, cioè i giochi sono fatti, come dire, riti di chiusura. Riti è una parola che uso in modo non casuale, come avete capito. Tutto come prima, eh? Adesso, quando tra poco ve lo suonerò da capo a fondo, fate caso al senso di attesa che c'è sia la prima volta in cui sentiamo questa introduzione che alla fine. La prima volta è un'attesa, come dire, di chi non sa bene cosa aspettarsi, no? Uno dice, cominciamo, tango d'ombre, non ci sono i corpi, non si capisce bene, anche se è fantastico, però diciamo è un'attesa aperta. L'ultima volta è veramente un'attesa interrogativa, cioè il fumetto mette un punto di domanda, per così dire, cioè, cosa ci fa qui l'inizio e a questo punto qual è il senso e cosa dobbiamo aspettarci, visto che qualcosa ci dice che il pezzo sembrerebbe essere sul punto di finire. Quindi riascoltiamo tutta l'introduzione diventata coda, in questo senso di attesa interrogativa. Tutto come prima. Uno dice, ma non ricomincerà mica da capo, no? Oh mamma mia. E invece quando cominciamo veramente a essere molto perplessi, come un prestigiatore, Stravinsky tira fuori dal cappello il gesto che nell'immaginario popolare è più legato al tango e che si è risparmiato giustamente da buon giocatore come ultima carta, la più efficace. Un casquet. È vero che i puristi ci spiegano che non appartiene davvero alla tradizione del tango, ma non importa. Nella percezione comune, nella recezione comune, il tango è proprio come la passione, il casquet esattamente come la passione è la marca stessa del tango. Quindi ci lascia ancora un po' nel nostro brodo. E poi a sorpresa la dama rimane curva, sorretta dal braccio del ballerino, tutto si ferma, l'orchestra si ferma, i due ballerini rimangono immobili, il pubblico rimane spiazzato, noi uditori in questo caso, finché il più veloce capisce e dice è finito. Applauso. Lo riascoltiamo tutto non prima di avervi ricordato che sono Emanuele Ferrari, che ho una pagina Facebook Emanuele Ferrari Pianista, una pagina Instagram Emanuele Ferrari Pianista Instagram, un canale YouTube Emanuele Ferrari, e che se volete sentirmi dal vivo a Milano, il prossimo appuntamento è il 24 marzo, la stagione si chiama Certe Note, www.certenote.com. Se volete sentirmi a Reggio Emilia al Teatro Cavallerizza, sarò lì tra un mesetto circa, ma c'è tutto sulla pagina Facebook e su quella Instagram. Stravinsky, Tango. Era il tango di Igor Stravinsky. Sono Emanuele Ferrari e vi aspetto la prossima volta per un nuovo labirinto musicale dal vivo. Arrivederci.
Just in time, you found me just in time. Before you came, things were running low. Oh, I was lost, the losing dice were tossed, my bridges all. Then I met you, and now you're here, and now I know. know just where I'm going. No more doubt or fear. I found my way. Love came just in time. You found me just in time. You changed my lonely life. That happy day. You changed my lonely life there.